Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Più volte, giustamente in questi giorni, abbiamo chiesto la luce del Signore per noi, per il mondo intero, possa risplendere e continuiamo a farlo anche oggi. Ma la colletta di oggi aggiunge anche la richiesta per tutti gli uomini, per tutte le genti, il bene di una pace sicura. Chiediamo perciò, insieme alla luce del Signore, anche la pace per tutti gli uomini.
Dal libro del Coelet, al capitolo terzo, dal versetto 18 al termine. Poi, riguardo ai figli dell'uomo, mi sono detto che Dio vuole metterli alla prova e mostrare che essi di per sé sono bestie. Infatti, la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, così muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. L'uomo non ha alcun vantaggio sulle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso il medesimo luogo. Tutto è venuto dalla polvere e nella polvere tutto ritorna. Chissà se il soffio vitale dell'uomo sale in alto, mentre quello della bestia scende in basso nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la parte che gli spetta. E chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Parola di Dio.
Al capitolo secondo, al versetto 14, in una delle sue affermazioni, il Coelet aveva detto che di sapere, di conoscere quello che aveva ricavato, un'unica sorte è riservata a tutti e due, cioè allo stolto, al folle e all'insipiente e al sapiente. Qui sembra andare oltre, perché l'affermazione, qui lo stesso termine, la sorte micre, è unica non solo per lo stolto e per il saggio, ma c'è un'unica sorte. L'affermazione è molto forte, evidentemente, l'unica sorte sia per l'uomo che per gli animali. Ecco, vediamo, evidentemente sta discutendo con concezioni presenti allora, non? E vediamo insieme il testo.
In questo brano Dio mette alla prova l'uomo, ricordandogli però le sue origini, a partire naturalmente dalla polvere del suolo, ciò che vale per tutti gli esseri viventi. Colore ci pone anche l'interrogativo su quello che è il soffio vitale sia dell'uomo che degli animali. Questo doppio interrogativo è presente in diverse versioni e forse era il testo primitivo. Il dubbio su quanto detto prima sarebbe stato eliminato al tempo dei Maccabei e degli Asmonei, i quali sostenevano la fede nella risurrezione dei morti e nella vita futura. Dio ha già determinato l'andamento delle cose e non serve affannarsi, come dice il Coelet. Sull'ordine degli eventi appare naturalmente sovvertito dalla ingiustizia, dalla malvagità e dalla cattiveria. Ma il nostro saggio sa che Dio giudicherà anche i malvagi, ma in quale momento? L'uomo non subisce forse lo stesso sorte degli animali, dice sempre l'autore, e naturalmente qui si intravede la risposta che invita l'uomo ad accogliere i doni che Dio elargisce nel quotidiano, nel mentre della vita. Coelet nel considerare che il versetto 20, sia agli uomini che agli animali, sono diretti verso il medesimo luogo, abbiamo però una, diciamo che una trasformazione. Infatti al versetto 7 del capitolo 12 Coelet pone una trasformazione e dice: mentre il corpo dell'uomo ritorna alla polvere, alla terra come era prima, dice che il soffio vitale dell'uomo ritorna a Dio che lo ha creato.
Certo che questo versetto 18 mi ha fatto un po' di problemi, perché insomma stabilisce un rapporto tra l'uomo e la bestia, insomma, no? E ho cercato un po' qua e là, non solo lo sottopongo, non è che... Allora, al versetto 16 è detto che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'impietà. E quindi questa è un po' la condotta che Coelet analizza, la condotta degli uomini è tale in quanto Dio, cioè, può mostrare quali sono e far vedere, li mette alla prova. Ecco, Dio mette alla prova, cioè c'è questa idea della prova, no? Divina, a cui Dio sottopone l'uomo. Cioè, insomma, la situazione è questa: non c'è diritto, non c'è iniquità, e Dio, per vagliare l'uomo, mette alla prova per vedere appunto come. Ed è proprio nella prova, mi sembrava così, che si rivela l'uomo. È la prova che, cioè, è nella prova che in un certo senso si rivela il nulla dell'uomo, perché è incapace di diritto, è incapace di giustizia, e quindi insomma mi sembrava così. E quando non c'è questa realtà di giustizia e di diritto, è lì che Dio vaglia l'uomo e dimostra come gli uomini in un certo senso sono come le bestie gli uni per gli altri. Ecco, mi fermo qui perché non so, cioè, dove l'uomo non esercita il diritto, non esercita la giustizia ed è messo alla prova proprio lì, ecco, e dimostra che è a livello di un animale.
Resto anch'io sul versetto 18, che avevo visto molto unito al suo interno, e non so se sia corretto, comunque intendo dire che avevo inteso il mettere alla prova l'uomo da parte di Dio, nel mostrargli che lui è come bestia, che gli uomini di per sé sono bestie. Cioè, mi avevo legato questo all'affermazione che secondo me ha fatto più di una volta, comunque una volta di certo, quando al capitolo 1 il Coelet aveva parlato di un'occupazione brutta, gravosa, che Dio aveva dato agli uomini, e cioè ricercare ed esplorare con saggezza tutto ciò che si fa, tutto ciò che c'è sotto il sole, tutto questo vedere cose che però sfuggono, no? Tutto questo vuoto, come questo vento, che è proprio vero, vediamo le cose, queste cose profonde, ma non le riusciamo ad afferrare. Ecco, mi pare che qui la prova sia proprio questo dato di fatto, che peraltro è detto già dalla Genesi: l'uomo torna in polvere. Non è chiunque è stato vicino a uno che stava morendo, lo sa bene com'è la sua. Ecco, questa è Ed è di fronte a questa prova che, secondo me, il Coelete dà la sua proposta, cioè non state a investigare troppo, a pensare cosa c'è sopra il sole, perché quello, di fronte a questa prova state sotto, godete delle vostre opere, questo è il pezzo che vi spetta.
Non so se mi spingo un po' troppo in là, però mi dà l'impressione che questa prova veramente sia una prova estrema, cioè che la riflessione di chi scrive il Coelete è quella di dire: ma forse questo, tutta questa iniquità che vediamo, che non viene riparata, che forse non c'è la sorte medesima, questo è una prova che Dio ci dà, una libertà forse, non lo so, che Dio ci dà per arrivare a pensare Dio non c'è. Cioè è un estremo, non so, mi viene da dire un estremo gesto di amore nei confronti dell'uomo, di arrivare a pensare che Dio non c'è e quindi pensiamo cosa significa, valutiamo cosa significa questa riflessione che l'uomo è portato a fare in queste condizioni di immersione nel male. Veramente è così, Dio non c'è, l'uomo allora è come la bestia, che il suo soffio, il soffio vitale non c'è, si riduce in polvere, non va niente in su, in alto. Non so, questo è.
Ma per completare la parola adesso di Letizia, sarebbe la disperazione più disperazione, cioè, però io tornerei al versetto 11. Cioè, quando dice: egli ha messo la nozione dell'eternità nel cuore. E allora mi pare di poter dire, poi anche col versetto già citato da Andrea, il 12:7, mi pare di poter dire che Dio comunque ha messo nel cuore dell'uomo, rispetto invece alle bestie, questa nostalgia di questa briciola di eternità che ha messo nel cuore, quindi che non so, appunto, non voglio definire Spirito Santo, ma comunque ha messo una nostalgia di Dio nel cuore dell'uomo.
Ho separato, nella mia lettura mi è venuto comodo separare invece il brano di oggi da quello che precede. Mi è sembrato che sia un altro argomento, un altro tipo di prova, cioè quella della sorte comune tra uomini e bestie. Questa è un'altra prova, anche se ho un dubbio sul versetto 18 di traduzione, perché di per sé la parola prova non c'è. Appunto, cioè non parla qua di prova come ti voglio mettere a prova, alla prova col piacere, non è la stessa espressione, quindi vabbè. Comunque un altro tipo di prova, quella di vedere le Coelet. Si spinge più avanti del racconto della Genesi. Il racconto della Genesi dice che Dio creò gli animali, al capitolo 3, poi, e quando c'è l'enfasi, quando crea l'uomo, soffiò nel suo spirito un alito di vita e l'uomo divenne essere vivente. Delle bestie non è detto. Mentre nell'esperienza concreta degli uomini, questo soffio vitale, cioè la vita, accomuna l'uomo alla bestia. Questa è la prova. Dice: ma allora siamo uguali? Allora siamo proprio uguali? Non c'è proprio nulla che ci eleva? Tutto è venuto dalla polvere, tutto ritorna alla polvere e noi non sappiamo cosa ci sarà dopo. Quindi ribadisce il suo principio: accontentiamoci di quello che Dio ci dona ogni momento, al versetto 22, e poi il fatto che non si può provare ciò che avverrà dopo, non si può sperimentare, ma non si parla della fede, della risurrezione, si parla dell'esperienza dell'uomo, cioè non possiamo sapere se c'è uno spirito che rimane oltre la morte. Io l'ho letto così il versetto finale.
Sì, pensavo più o meno la stessa cosa, cioè saltando il versetto 18 che è un grosso problema di traduzione, praticamente incomprensibile. E quindi chi deve tradurre qualcosa deve tradurre, qui Cei ha fatto bene, ma ha interpretato. Ma mi sembra che il concetto principale sia uno solo, e è espresso molto bene al versetto 20, che riprende il versetto 19, e dà la ragione. La ragione è che il fatto che non c'è differenza fra uomo e bestia consiste nel fatto che tutte e due vanno nella polvere. E questa è una discussione, ho questa impressione, è una discussione sui primi capitoli della Genesi. Perché i primi capitoli della Genesi, che lui certamente legge in modo unitario, capitolo 1, 2, 3, da un lato stabiliscono, danno l'impressione e sono un fondamento per sostenere che c'è un'enorme differenza fra l'uomo e la bestia. L'uomo è stato fatto a immagine di Dio, e anche quando c'è una descrizione, Dio è lui che soffia il suo spirito vitale, diventa anima vivente. Ecco, ma dall'altro, nella stessi capitoli, Dio dice all'uomo, dopo il peccato, polvere tu sei, in polvere tornerai, che qui viene ripreso. Quindi, polvere tu sei, in polvere tornerai, come le bestie, sono polvere, in polvere ritornano. E qui c'è il grande punto interrogativo del versetto 21, che è quello che faceva discutere anche i rabbini, perché c'erano correnti che non volevano il Coelet per questo versetto, cioè che sempre mette in dubbio, ecco, che ciò che viene dopo, c'è una differenza. Ora qui la differenza che è messa in dubbio, questo sostiene il mio commento, io non so se ha ragione, riguarda ciò che avviene dopo, non riguarda tanto la differenza, cioè in questa vita, riguarda la sorte. C'è una sopravvivenza, diciamo, se vogliamo, non dobbiamo parlare di una vita eterna, c'è una sopravvivenza, perché c'è lo Sheol, c'è una vita di ombre, dicevano i greci, molto simile allo Sheol, ma lo Sheol è in basso. Ecco, cioè, chi ha detto che lo spirito dell'uomo va in alto, cioè, e invece quello della bestia va in basso? E vedrei anche la conclusione in questo senso, così lo interpreta anche, e mi sembra più logico il mio commento. Chi, al versetto 22, chi porterà, chi lo condurrà l'uomo, chi lo potrà portare a vedere ciò che viene dopo di lui, cioè dopo la sua morte? Chi è in grado di far vedere all'uomo, che era quello che molti sostenevano, di poter vedere i segreti di Dio? Anche Daniele vede nelle sue visioni quello che l'uomo non può vedere, e qui perciò parla alla fine di resurrezione dei morti. Enoch nei libri enochici vede, sono tutti viaggi in ciò che è il segreto di Dio, che è il futuro, che è ciò che è dopo la morte. Quindi si parla dell'eternità dell'anima, si parla dell'immortalità dell'anima, diciamo la sapienza, e si parla della risurrezione in molti testi. Qui però lui mette in dubbio, sulla base della Genesi, non dice, secondo me, no, mette in dubbio, chi lo può sapere? Tu non puoi sapere.
Più volte Coelet ci ha detto che questa sua indagine viene condotta con sapienza e con scienza. Oggi ci dice, e chi può contraddirlo, che il destino dell'uomo e della bestia è uguale. Chi può contraddirlo? Però ci dice, ci fa percepire chiaramente, ci vuole far capire chiaramente che Dio è altro. La completa alterità di Dio, Noi viviamo nel tempo come le bestie, Dio è fuori dal tempo. Ci aveva detto al versetto 14: riconosco che qualsiasi cosa Dio fa dura per sempre. È così. E l'altra cosa, solo Dio può cercare ciò che ormai è scomparso. E io credo che il discorso fili benissimo, ci fa capire che noi siamo altro, che Dio è altro rispetto a noi, e dobbiamo avere questa grande percezione della nostra statura creaturale rispetto a Lui che è il creatore e che vive fuori dal tempo e che è in grado di recuperare e di cercare ciò che a noi sembra perduto.
Io dico una parola perché mi riallaccio a Stefano, cioè anch'io, intanto io l'avevo abbastanza associato ai versetti precedenti, nel senso che versetto 16, 17 e 18 iniziano con la stessa formulina, quindi mi sembrava va bene. E anche per il discorso sull'ingiustizia che adesso va appunto in queste bestie. Però soprattutto appunto a me ha dato leggere tutto di seguito, mi sembra che il testo appunto non solo dica che siamo creature, ma voglia infondere una grande fiducia in Dio, proprio perché si vede come siamo e che siamo come bestie, mi sembra che ancora di più voglia dire non solo temi Dio, ma fidati, in qualche modo già insinui questa parolina, fidati, perché è Lui che dura sempre, tu sei creatura, ma sei sua creatura e Dio dura.
Riprende quel che diceva Stefano, adesso anche la Nita dirà il capitolo quinto, Dio è in cielo e tu sei sulla terra, gli stabilisce la grande differenza. Però mi sembra che nel libro del Coelet non è in questione l'esistenza di Dio, in questione è l'uomo, la sua sorte, insomma, il suo rapporto con Dio. Non mi sembra che metta mai in dubbio l'esistenza di Dio, non mi pare, tanto che appunto al capitolo quinto arriva a dire Dio è in cielo e tu sei qui sulla terra. Nel brano di oggi, che è molto, molto, molto discusso, sono posizioni molto diverse, è testimone di questa difficoltà nella comprensione dei versetti di oggi, per esempio, può essere il Targum, il quale traduce, perché alla fine traduce il versetto 20, tutti sono diretti verso il medesimo luogo, interpreta, perché la fine del peccatore, dell'uomo peccatore, è quella dell'animale immondo è la stessa. E quindi qui introduce un argomento, è l'uomo peccatore, e l'uomo è uguale all'animale immondo, non tanto l'uomo e la bestia che hanno una sorte unica. Quindi questo è un testimone di una difficoltà nella comprensione di questi versetti, ecco, insomma. Diceva anche Giovanni, no, di una tradizione che si pone un po' in contrasto con quello che dice qui, cerca di limarlo, insomma, di mitigare le affermazioni. Però per me sembra che sia molto invece netto, che nella lui prende in considerazione testi, che cosa prende testi della Genesi, non solo i capitoli 1, 2 e 3, ma mi pare che arrivi anche fino al 7 almeno, dove troviamo l'affermazione per in Genesi al capitolo 7, ecco, 7:22, dove dice che non solo l'uomo possiede l'alito di vita, ma anche l'animale possiede l'alito di vita, dicendo che ogni essere che possiede alito di vita sarà distrutto con il diluvio, eccetera. E quindi è tutta una discussione su questo, dove ci sono forse posizioni diverse, rilevava l'autore il Vices, mi pare l'Indez, e una discussione su Genesi 2, 3 e fino al 7, i primi capitoli, laddove si evince che non solo l'animale è tratto dalla terra, ma anche l'uomo. E anche il versetto, Dio, al versetto 1,24, Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, quindi tutti provengono dalla terra, dalla polvere, polvere tu sei, in polvere ritornerai. E qui forse ci sono poi sull'alito, sullo spirito, qui dice Ruach, sullo spirito, che è lo spirito, in capitolo 12, al versetto 7, dice lo spirito ritorna a Dio. Ma non dice anche lì se è lo spirito dell'uomo o lo spirito dell'animale, perché qui afferma che tutti e due ce l'hanno. Chissà se lo spirito dell'uomo va su e lo spirito dell'animale va giù. Nel capitolo 12 sembrerebbe dire lo spirito ritorna qui a Dio, ma qual è? Sono tante interpretazioni. Comunque bisogna tenere presente che non sta parlando, non sta contestando l'idea della resurrezione come noi l'abbiamo, e anche forse come in Daniele. Daniele arriva, scrive molto dopo, però assume delle idee che erano anche precedenti molto probabilmente. E qui sta contestando o sta discutendo su concezioni sull'aldilà che forse noi non abbiamo molto presenti, su una vita delle ombre, su uno Sheol, che deve esserci uno spirito che viene da Dio e che non può morire, un'immortalità dello spirito, concludo. E a me sembra che alla fine la conclusione non sia di ordine morale, cioè non la vedo legata ai versetti precedenti, ma la vedo piuttosto esistenziale. La sorte, comunque sia, è unica, e non c'è differenza fra la sorte dell'uomo e quella dell'animale, ed è molto interessante che finisca con una domanda, anche questo rilevava il commento, perché e chi potrà condurlo a vedere ciò che accadrà dopo di lui? Non ha le prove, però mette in dubbio tante concezioni, come ricordava anche Giovanni, quella degli apocalittici che abbiamo visto nei libri di Enoch. Preghiamo dunque insieme, diciamo ascoltaci, o Signore.
Ascolti. Preghiamo per la Chiesa, per le Chiese e per chi le guida, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per il travaglio di tanti popoli che non hanno pace e la cercano, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per l'anelito più profondo del cuore umano, perché non sia soffocato e si apra a Dio, preghiamo.
Ascoltaci.
E per tutti gli uomini che cercano Dio e lo servono in altre religioni, preghiamo.
Ascoltaci.
Preghiamo sempre per chi è colpito da questa pandemia, o per la malattia, o per la mancanza e la perdita di lavoro, preghiamo.
Ascoltaci.
Per tutti gli ammalati, per una mamma cinquantenne che si trova gravemente malata improvvisamente, lascia figli, ieri ci hanno telefonato chiedendo preghiere. Preghiamo per tutti gli ammalati negli ospedali, tutti, tutti.
Preghiamo.
Ascoltaci.
E così rivolgiamo insieme la preghiera anche a nome di tutte le famiglie che non possono essere presenti questa mattina, per tutte le loro intenzioni di preghiera, il Signore le ascolti, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Come dicevo all'inizio, riprendendo la colletta che ci chiede di pregare per la pace, appunto preghiamo anche per la pace per i nostri giorni, per i paesi dove si combatte, chiediamo anche la giustizia e chi deve governare che lo faccia con giustizia, cercando la pace, il bene comune, preghiamo. Per tutti i morenti di queste ore, vi ha ricordato tutti quelli che muoiono soli, preghiamo. diciamo sempre tutto, presentiamo tutto al Padre, nel nome del Signore nostro Gesù, che per noi è morto, per noi è risorto, per noi è nato e per noi intercede alla destra del Padre, dove vive e regna nei secoli dei secoli.